Parte seconda, pagina 284, un angolo di Russia. Con il trascorrere dei giorni andavo rimettendomi in salute e me si ridestavano lo spirito di osservazione e la curiosità di conoscere l'ambiente in cui vivevo. Volevo soprattutto farmi un concetto di questa Russia sconfinata e misteriosa in cui l'avventura mi aveva inaspettatamente gettato. Volevo penetrare, oltre il volto ermetico ed affascinante, nella mentalità del paese, del popolo russo, così diversa da quella degli altri popoli occidentali. Volevo farmi un'idea più chiara della rivoluzione, degli ideali, degli scopi del regime sovietico. Avevo sempre rifiutato di credere che il fenomeno sovietico fosse soltanto improvvisazione e reazione sanguinosa al regime degli zar. Nei più forti scrittori russi, come Gogol, Gorky, Dostoevsky, Tolstoi, mi pareva di aver intravisto il seme ideale che, nel determinismo e nella logica di Karl Marx, aveva trovato la formula pratica che Dostoevsky, particolarmente, aveva intuito, senza riuscire a concretare. Dostoevsky scriveva, infatti, «Dalla Russia verrà un nuovo elemento, una nuova forma a penetrare il mondo, qualche cosa che implicherà la fine della storia europea come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. La Russia, protetta dal suo vasto territorio, fortificata dalla pazienza del suo popolo, ispirata alla sua concezione del sublime, può permettersi di aspettare fino a che l'Occidente si esaurisca». Secondo me, il fenomeno più tipico e che più separa la mentalità occidentale da quella dei russi è che mentre da noi prevale il sentimento dell'individuo, il senso dell'indipendenza e della personalità, nei russi invece l'individuo ha importanza solo in quanto porta a raggiungere una meta più elevata. È ben nota del resto l'indifferenza dei russi di fronte alla morte. Attraverso le letture delle opere dei massimi esponenti del socialismo e del bolscevismo, che il comando sovietico aveva messo a nostra disposizione, cercai con interesse le tracce di continuità con la fede della missione universale della Santa Russia, che palpita negli scritti quasi profetici di Dostoevsky. Sul piano spirituale, si deve onestamente riconoscere che non c'è paragone fra l'assenza di ogni principio morale della dottrina hitleriana, che nella storia del genere umano dovrà essere valutata soltanto come un fenomeno bestiale di demenza, senza lume di idealità, e il mito comunista che è indubbiamente una delle grandi correnti del pensiero occidentale, le cui origini sono profonde, molteplici e lontane. Che se poi i metodi furono sovente in crudele contrasto con i principi, si tratta sempre della contraddizione fra la nobiltà delle intenzioni e i travisamenti della tecnica del potere totalitario. Nella dottrina del comunismo, l'uomo è qualcosa che ancora si deve fare. Alle letture e alle meditazioni alternavo interessanti conversazioni con gli elementi più colti ed intelligenti delle cellule dei comunisti italiani, presto costituite anche nel Lager. Partecipavo alle discussioni ed ascoltavo attentamente, cercando di comprenderne i punti di vista, non sempre conformi alle convinzioni radicate nel mio animo fin dalla più lontana gioventù, nella nobile terra di Romagna, così fervida di ideali di libertà. Altri problemi si affacciavano già allora al nostro spirito, se molti fra i nostri compagni apparivano ossessionati dall'idea della vendetta implacabile contro nazisti e fascisti, altri convenivano con me che, se la spirale dell'odio e della rappresaglia avesse continuato ad avvelenare gli animi, l'umanità non avrebbe mai potuto sperare in un mondo migliore. Se i frutti dell'intolleranza, dell'odio razziale e politico erano i campi di concentramento e le camere a gas, soltanto la libertà, la giustizia, la comprensione dei diritti e delle necessità di tutti gli uomini dovevano illuminare le menti dei popoli e dei governi, se si voleva che le nostre sofferenze e la terribile esperienza dei campi di concentramento non si risolvessero in uno sterile sacrificio, se si voleva che mai più vergogne simili dovessero ripetersi nella storia dell'umanità. Così si pensava e si sperava. Tali erano i propositi dei migliori e dei più pensosi fra noi. Ci si augurava in particolare che l'ammaestramento delle recenti esperienze e sventure nazionali portasse alla patria diletta una maggiore maturità democratica per un più sereno avvenire di libertà, di giustizia e di progresso civile e sociale. Se questa affinità di sentimenti e propositi mi aveva alquanto avvicinato ai gruppi comunisti del Lager, molti dei nostri compagni, quelli delle generazioni cresciute in clima fascista, vedevano con netta ostilità le idee dei comunisti, forse anche perché si andava ogni giorno accentuando il risentimento contro i sovietici. Uno dei motivi più gravi di questo sordo e crescente rancore era l'assoluta impossibilità di dare e ricevere notizie dall'Italia. Ormai la guerra era finita da parecchi mesi ed era quindi del tutto inspiegabile l'ostinazione da parte russa nel non permetterci alcun contatto con la patria, nemmeno un semplice biglietto, tanto per far sapere a chi ci aspettava che eravamo ancora vivi. Sta di fatto che mai ci fu permesso di scrivere e che nessuna lettera dall'Italia ci fu mai recapitata in tutto il lungo periodo di permanenza nei lager sovietici di Polonia e di Russia. Unico e tenue legame con il nostro lontano paese era il modesto e prezioso periodico L'Alba, stampato a Mosca dai sovietici per gli ex internati italiani sparsi nei campi di raccolta della Russia immensa. L'Alba, giornale naturalmente di intonazione comunista, ma redatto con spirito misurato, risultava atteso e gradito da tutti. In quel modesto giornaletto cercavamo avidamente notizie dall'Italia e ogni avvenimento che riguardava la patria ci appariva interessante e straordinario. Eravamo ormai in pieno luglio e l'estate russa scorreva tiepida, delicata, piovosa. Con il progredire delle forze, le passeggiate quotidiane mi portavano sempre più lontano, fuori dalla rete del lager, attraverso i prati, dove l'occhio si perdeva nell'infinita libertà del paesaggio, o sulla distesa di acque stagnanti, illuminate da una luce quasi irreale, serena e trasparente. Mi accadeva sovente di arrestarmi, come incantato, davanti a certe macchie boscose, su cui il cielo spandeva una luce argentata sul fogliame scuro, con un effetto che rammentava l'atmosfera di certe pitture dei maestri della grande scuola olandese. Aspiravo con voluttà l'umido sentore delle cortecce e del molle sottobosco e i frequenti contatti con la natura riconducevano il mio spirito alla pace e alla serenità. Quando invece passeggiavo con gli amici, si parlava dei tristi giorni passati, ma soprattutto dell'Italia, del ritorno, e si facevano progetti per l'avvenire. Si ingannava poi la frugalità monotona dei pasti, pensando alle delizie gastronomiche che ci attendevano al ritorno a casa. È incredibile l'importanza che ha il cibo nella vita umana. Indiscutibilmente l'appetito è uno degli stimoli più potenti. È stato d'altronde autorevolmente affermato che l'attesa e la previsione delle sensazioni gradevoli che procura un buon pasto è quasi altrettanto piacevole che il soddisfacimento dello stesso bisogno di alimentarsi. Si racconta che Balzac, in gioventù, quando era povero e abitava in una soffitta, mangiasse a pranzo pane asciutto, disegnando la forma dei piatti sul tavolo e scrivendovi nel centro il nome di pietanze prelibate, per sentire così nel pane asciutto, a forza di suggestione, il sapore dei cibi più gustosi. Qualcosa di simile facevamo scherzosamente fra noi per ingannare le lunghe ore di ozio. Ognuno invitava gli amici a un ipotetico pranzo e descriveva minutamente la lista delle vivande copiose e succulente che avrebbe offerto. Fine lettura, pagina 288.